Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Certo, vedere il Napoli nella classifica di Serie A dopo 15 giornate al sesto posto in classifica, 24 punti rispetto ai 41 dopo 15 giornate che aveva l'anno scorso, 17 in meno rispetto allo scorso anno, fa un certo effetto, ma oggi è vigilia dell'ultimo turno del girone C di Champions League, domani Napoli-Braga, vale il pass per gli ottavi di finale, circa 80 milioni di euro nelle casse del club e la possibilità di giocarsi gli ottavi per accedere ai quarti, così come fanno fatto l'anno scorso. Vedremo quali saranno poi ai sorteggi del 18 di dicembre gli avversari degli azzurri, e quindi noi oggi pensiamo soprattutto alla Champions League e alle opportunità del Napoli dal punto di vista degli obiettivi, ma anche economici, che ovviamente poi si riverberano sugli altri obiettivi, perché il mercato, se fatto bene, non come quest'anno, almeno fino a questo momento, può portare la possibilità di raggiungere altri obiettivi, ripeto, se il mercato con i soldi della Champions viene effettuato come si deve. Gianluca Gifuni, buon pomeriggio a tutti, per Forza Napoli sempre, Tony Mola in regia. Andiamo ai vostri messaggi WhatsApp al 339-666-9990, telefoni sempre aperti da questo momento in poi allo 081-63-6363. Questa mattina, consueto allenamento pre-Champions League a Castelvolturno, al Konami Center di Castelvolturno, c'è per noi Emanuela Castelli, che salutiamo. Buon pomeriggio, Emanuela.
Buon pomeriggio a te Gianluca, buon pomeriggio a tutti i marziani, a Tony Mola in regia. Siamo qui presso il Konami Training Center di Castelvolturno, dove sul campo 2 si è appena concluso i primi 15 minuti di allenamento aperti alla stampa. C'è però una grossa assenza da segnalare, che è quella di Victor Osimhen, che non ha preso parte alla rifinitura odierna in vista del match di domani sera al Maradona contro il Braga. Il motivo è che è in volo, anzi è andato a Marrakech per il Pallone d'Oro 2023 d'Africa. Insomma, un'assenza pesante questa, non è ancora stabilito l'orario di ritorno del...
Ma dovrebbe tornare in giornata, entro stasera?
Esatto.
Tornare stanotte.
Si è inserito, lo presento a dovere, Ciro Troise del Corriere della Sera.
Oh, che piacere.
Ciao Gianluca.
Ciao Ciro, buon pomeriggio a te.
Allora Ciro, che dicevi, un'assenza importante questa di Osimhen, insomma ha colpito tutti noi della stampa, devo dire.
Sì, assolutamente, è vero che per Osimhen vincere, perché è in finale con Salah e Hakimi, ma vista questa scelta di andare, penso che l'abbia vinto il premio, però è una mia ricostruzione, e vincere il premio calciatore della finale dell'anno, che è il Pallone d'Oro d'Africa, è una cosa importantissima. Difficilmente, è vero che lui non è andato a Nyon al premio quando è arrivato ottavo per il Pallone d'Oro, ma vincerlo e quello d'Africa è un riconoscimento importantissimo. Vedremo come si gestirà questa situazione, quando rientrerà Osimhen, che lì c'è il suo procuratore, ci sono anche dei dirigenti del Napoli, un componente dello staff medico, la sua famiglia, quindi non è da solo lì. Vediamo quando rientrerà, se Mazzarri deciderà di farlo giocare al primo minuto. Io ho seri dubbi sinceramente che possa, con due centravanti che sono qui a fare allenamento, che possa partire al primo minuto un giocatore che arriverà nella migliore delle ipotesi a una decina di ore dalla partita senza fare allenamento alla vigilia. Mi sembra un po' strano, vedremo anche in conferenza le risposte da là sul tema.
Ma il Napoli non ha storto neanche un po' il naso, scusami, da questo punto di vista, cioè tutto liscio, hanno consentito ad Osimhen, cioè Osimhen può fare quello che vuole praticamente nel Napoli, questo è quello.
Vabbè, questa non è una novità, diciamo.
No, è certo, è una certificazione ulteriore, diciamo così, ecco.
Esatto, sì, pubblicamente no, però credo che abbia dato fastidio, cioè... Però sanno anche bene che Osimhen, se deve andare a titolare il premio calciatore della finale dell'anno, ci va, se non lo tieni. La verità è questa, che ormai dopo 4 anni di Osimhen, penso che lo sappiamo anche ogni volta quando è stato difficoltoso la gestione del rientro dall'impegno delle nazionali, è un giocatore particolare, che infatti ha una gestione particolare, vediamo come sarà gestita questa volta. Io credo che comunque lui per la partita sarà sicuramente a disposizione, poi sarà scelta di Mazzarri se farlo giocare al primo minuto o meno, vediamo, perché comunque il Napoli ha un bel vantaggio che non deve però farlo cullare nessuno.
Ecco Ciro, proprio questo volevo chiederti, detto quanto sia importante il premio di calciatore dell'anno africano per Osimhen, però è tanto tanto importante anche la partita di domani sera al Maradona contro il Braga per il Napoli, non solo ci sono tantissimi soldi in palio, 80 milioni insomma complessivamente, 9 milioni e oltre per il passaggio del turno, ma c'è anche una stagione da salvare che può passare proprio dalla Champions League.
Sì, assolutamente, no, non c'è neanche da discutere. Per domani il Napoli ha due risultati e mezzo su tre, perché può addirittura perdere anche con un solo gol di scarto. Ha un vantaggio incredibile, non si può proprio permettere di fare una sciocchezza di questo tipo. E poi agli ottavi vedi cosa succede, nei sorteggi può accadere di tutto. Le prime dei gironi non sono tutte imbattibili. Ovviamente se a febbraio vedremo un altro Napoli, e io ci credo che possiamo vedere un altro Napoli a febbraio, cioè per intenderci arrivare secondo e prendere una tra l'Arsenal, l'Atletico Madrid se dovessi arrivare prima, la Real Sociedad se dovesse arrivare prima è un conto, beccare il Manchester City è un altro, però comunque è sempre bello e importante per il Napoli andare avanti e arrivare agli ottavi, così anche da mettere un po' di fiducia in vista del campionato, cioè di riprendere un po' la barra dritta in campionato. Credo che sia importante anche che il Napoli passi il turno vincendo, non solo perché la vittoria sono 2008 nelle casse del club, ma anche perché ti rimette in circolo energia positiva, che il Napoli sta cominciando secondo me a sentire un po' il peso del momento. Lo vedi la palla gol del Badia Guaraschelia a Torino. La testa è la cosa peggiore da riprendere, le gambe, la preparazione, la condizione, l'aspetto tattico, la linea difensiva, sono cose che ci vuole tempo ma le metti a posto. La testa vive di altre sollecitazioni, ha bisogno di soddisfazioni per riprendersi.
Hai fatto una panoramica molto efficace della situazione attuale del Napoli, che partita ti aspetti domani e soprattutto quale 11 titolare?
Io credo che il Napoli faccia la partita, la conduca, deve stare attento a non scoprire quegli spazi, con la Juve ho visti molto di meno, devo dire la verità, nelle transizioni degli avversari, perché poi non, se vai in vantaggio in una partita del genere lì smette pericolosa. Credo che possa essere la volta buona per vedere Zanoli a sinistra, abbiamo visto insieme Mario Rui l'allenamento a parte, quindi credo che non sarà neanche convocato, penso che rientrerà col Cagliari, e sulle altre sono curioso di vedere la scelta di Osimhen. Per me al momento se dovessi dare la formazione ora metterei la Spadori, ti dico la verità.
La Spadori. No. Anche perché, scusami Ciro, non so se mi senti adesso.
Sì.
Parliamoci chiaramente, c'è la partita di domani col Braga, poi ci sono il Cagliari il 16, il Frosinone in Coppa Italia, la Roma prima di Natale e il Monza, e poi bye bye Osimhen per un mese e mezzo. Quindi il Napoli deve cominciare, Mazzarri deve cominciare a, diciamo così, strutturare anche la squadra con chi giocherà al posto suo per un mese.
Io credo e spero che possa esserci anche Torino-Napoli per Osimhen, perché la Coppa d'Africa, se ricordo bene, inizia o il 13 o l'11.
Sì, l'11, Torino-Napoli è il 6 mi pare.
7.
E beh, io penso che 4 giorni prima forse sarà il ritiro con la sua squadra, non lo so, però sai, considerato...
pare che il Napoli vorrebbe chiedere, almeno questo ieri dicevano i colleghi su diversi giornali, insomma, che il Napoli dovrebbe avere l'idea, potrebbe avere l'idea di fare richiesta di far partire Osimhen dopo la partita che comunque è importante per il Napoli contro il Torino, quindi insomma si aspettano poi di vedere l'evoluzione in tal senso, però c'è anche questa possibilità in effetti.
Sì, l'altra volta, due anni fa, sulla Premier fece una richiesta ufficiale per i giocatori di Premier impegnati in Coppa d'Africa per farli fare l'ultima partita proprio prima della partenza, quindi penso che questo possa ottenerlo, però ecco, comunque Osimhen il Napoli non l'avrà per almeno 3-4 settimane, poi devi capire come torna, ma più che quella di Osimhen, che è importantissima per carità, c'è anche l'assenza di Anguissa, che infatti secondo me impone al Napoli, come sta già cercando di trovare sul mercato, un giocatore che abbia le caratteristiche del centrocampista cameronese.
Allora ringraziamo Ciro Trisse, grazie Ciro per essere stato con noi su Marte.
Grazie a voi.
E Gianluca, una nota positiva però dal rifinitore qui a Castelvolturno: Caraschelia si è allenato in gruppo, ieri doveva smaltire una leggera sindrome influenzale che l'aveva tenuto recluso in palestra, diciamo, quindi lontano dall'allenamento sul campo. Oggi invece si è allenato regolarmente con i suoi compagni, quindi domani potrebbe partire regolarmente dal primo minuto. Ovviamente si attendono sviluppi nelle prossime ore. Per il momento dal Konami Training Center di Castelvolturno è tutto, a te la linea.
Grazie a Emanuela Castelli, questo amico Vincenzo Mocerino. Ci sei riuscito a trovare una negatività anche in una cosa positiva. Il Napoli sa cosa fare con Osimhen. Non è il problema, non è sapere cosa o non, cosa non fare, ecco, non è una cosa, diciamo, usuale e normale e opportuna che il giocatore vada in Africa, voli in Africa il giorno prima di una partita di Champions League e torni nella notte o domani mattina a poche ore dalla partita. Tutto qui. Possiamo dirlo questo, Vincenzo Mocerino, oppure no? Qual è la tua opinione al riguardo? Ecco, facci sapere qual è la tua opinione, anziché, diciamo, esprimerti sempre in maniera enigmatica con i tuoi messaggi. Facci sapere la tua opinione. Scrivi se è giusto, che è giusto che Osimhen sia andato in Africa il giorno prima della partita di Champions. Così sappiamo che per te è giusto, lo diciamo, e sentiamo chi è di parere favorevole rispetto alla tua opinione o di parere contrario, così come facciamo sempre su ogni argomento che lanciamo come dibattito. In ogni caso, il Napoli si prepara ovviamente domani a schierare anche Raspadori, Mazzarri dal primo minuto e magari far partire Osimhen dalla panchina, perché se con due voli verso l'Africa, andata e ritorno, e il pallone d'oro, vedremo se lo ritirerà lui, ma certamente dovrebbe essere lui, oltre che candidato, anche il vincitore. Poi vedremo in che condizioni tornerà, sarà sicuramente un po' stanco per il doppio volo, quindi partirà dalla panchina Osimhen domani sera, ma auguriamoci al di là di tutto che non ci sia bisogno di neanche di Osimhen in campo e che il Napoli riesca a diciamo così brigare in maniera autorevole e semplice la pratica Braga per accedere agli ottavi di finale di Champions League. Ci ritroviamo tra pochissimo con Enrico Fedele, telefoni aperti allo 081 636 363. A tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta. Gianluca Gifuni per Forza Napoli sempre con voi, Tony Mola in regia. Vincenzo Mocerino chiarisce attraverso un messaggio, dice: andando a ritirare un premio importante spesso si ha una carica in più che vale più di un allenamento. Può darsi. In una radio del nord che non sopporto difficilmente sento critiche sempre e comunque alla propria squadra, ma questa non è una critica alla squadra, è questo, Vincenzo Mocerino, che dovete capire, cioè da noi ogni pelo diventa una trave. No, non è una critica alla squadra, quelli sono altri aspetti, aspetti tattici, aspetti tecnici. Il Napoli è sesto in classifica, cerchiamo sempre di analizzare al di là dell'aspetto difensivo, la condizione fisica, quello che può andare a migliorare nella squadra. Questa non è una critica alla squadra e al club, è una critica al comportamento di alcuni soggetti. Questa è la verità, non c'entra niente il Napoli. Io voglio chiedere a Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio. Se è una cosa normale che Osimhen, un giocatore così rappresentativo, adesso sia volato in Africa il giorno prima di una partita di Champions League per ritirare un premio e torni nella notte o domani mattina a poche ore dalla partita, è una cosa normale? Lei lo avrebbe consentito? No, come società
io lo avrei consentito se c'erano degli accordi precedenti. Se non c'erano accordi precedenti non li avrei consentito, visto e considerato che stiamo a 24-36 ore dalla partita. Su questo non c'è dubbio alcuno. Però bisogna andare a vedere quali sono gli accordi presi, perché può darsi che sia stato preso un accordo qualche mese fa, sapendo la data, e si sanno già da paesi le date delle partite e ha avuto il consenso di poter partecipare.
Ecco, Gennaro da Somma, un altro scienziato, avete sempre da ridire, in passato l'ha fatto Maradona, l'ha fatto Ronaldo, perché non potrebbe farlo Osimhen con l'ok della società? Poi Gennaro da Somma però è il primo, e se nel caso in cui il giocatore, come è successo a Kvaratskhelia l'altro giorno, sbaglia un gol davanti alla porta, se la prende anche con queste circostanze, capito?
Il problema è un altro. Quindi noi non dobbiamo fare figli e figliastri, dobbiamo essere obiettivi. Noi vinciamo una partita a Salerno per un fuorigioco. O no, mi sbaglio.
Vabbè.
È fuorigioco, c'è andato, dai, fuorigioco. Ok? Abbiamo vinto. Può capitare. Però, guarda la scheda, può capitare che sbagli. Così come è capitato il gol del 2-1 di Pasavic. Perché se no fanno 2-1, Pasavic non so come va a finire.
Vabbè, dove vuole arrivare, quindi, direttore? Vuole dire che
arrivare che non bisogna sull'episodio negativo di quella partita fare un castello, va bene, di carta. Il calcio è così, una volta ti va bene, una volta ti va male. È chiaro? Se ci fosse stato un preconcetto o un preordine, distruggiamo il Napoli, non avrebbero dato il buon saletto. Quindi smettiamola con gli alibi e smettiamola con le accuse oramai a chi ha fatto questa campagna acquisto scellerata. È finita, togliamola da mezzo. Io ho sbagliato più di tutti, ma se dovevo soffermarmi sugli errori che ho fatto nella mia vita professionale, non sarei andato avanti. Allora, abbiamo sbagliato. C'è un rimedio? C'è il rimedio. Si farà, questo rimedio verrà preso? Benissimo. E allora, da oggi in poi, visto e considerato che il danno non è irreparabile, in quanto, così come l'anno scorso, il Napoli vince per grandi meriti e anche per demeriti degli altri 9 partite verso dal Inter, quest'anno il Napoli andrà negli ottavi di finale. Il Napoli, a mio giudizio, senza ombra di dubbio, stare a ridosso dell'Inter, ma sarà secondo, sarà terzo, sarà quarto, non lo so, perché le altre a gara non sono all'altezza del Napoli. Punto. Poi di nuovo, che pensavate che si potessero fare, come si dice, le nozze con i fichi secchi? Ogni tanto può capitare.
Allora, direttore, c'è anche chi ci chiede, insomma, non criticate sempre, per carità, noi vorremmo non criticare il Napoli, che è sesto in classifica, lo diciamo, e dati, la gente non è che sia contentissima di questa situazione, credo che nessuno lo sia, però domani, e lo abbiamo detto in apertura, c'è la possibilità di arrivare agli ottavi di finale di Champions League, che è già un obiettivo importante per il club, non solo economico-finanziario, ma anche, diciamo così, tecnico, no? Legato ai risultati sul campo, perché il Napoli magari potrebbe andare avanti in Champions League.
Ma guarda, la domanda è: il Napoli al 99%, se non viene veramente un cataclismo, passa. Poi gioca in casa col Cagliari, poi mi pare con chi va a giocare.
Vai con la Roma. Poi c'è il Frosinone in Coppa Italia, poi c'è la partita con la Roma prima di Natale, poi in casa col Monza due giorni prima.
Fermati al Monza. Quindi il Napoli, volente o nolente, passa il turno di Coppa Italia, passa il turno di quello che sarà questa Champion. Può battere il Cagliari, può battere pure il Monza, e Napoli si troverà terzo o quarto. No. Che diremo?
Allora, 0816363 per intervenire in diretta. Tutti quelli che scrivono, lo facciamo però dopo la pubblicità, vero Tony Molai?
Sì.
Ho chiesto a Tony Molai, vero? Allora, un minuto e mezzo di pubblicità. C'è anche Pasquale Tina all'altro lato? Sì, c'è anche Pasquale Tina. Allora, facciamo così. Tra pochissimo Pasquale Tina ed Enrico Fedele dopo la pubblicità qui su Radio Marte in Forza Napoli sempre. Tony Molà, sono le 3:30.
Marte.
Forza Napoli, Napoli
sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni per Forza Napoli sempre con Tony Molà in regia. Michele Atonna scrive attraverso il 339-666-9990. Buongiorno Gianluca, mi chiedevo, ma Nathan è stato preso dallo stesso entourage che ha osservato Kim in giro per il mondo? O quelli che hanno valutato, a mio giudizio, benissimo Kvaratskhelia e Kim non lavorano più con il club? Vorrei un parere da voi, lo chiedo a Fedele, Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Allora, so quasi per certo che il Kim fu una segnalazione fatta da Maddaloni, mio vecchio giocatore, ex secondo di Lippi, che stava in Cina, molto amico di Giuntoli, e che segnalò, ma anche Fabio ne parlava di questo ragazzo, quindi praticamente fu fatta questa segnalazione e poi credo sia stato visionato, però la prima segnalazione è venuta da Maddaloni, napoletano Venace, adesso sta a Viareggio. Poi per quanto riguarda Clara credo sia stata proprio un presidente, scherzando disse che un amico lo aveva segnalato al figlio, vi ricordate? Non mi ricordo male, Gesù.
No, me lo ricordo bene.
Tu quando ricordi tutte cose,
beh, sì, è il figlio,
Ma il concetto di fondo è un po' diverso, perché quest'anno è fuori dubbio che i tre acquisti, spendendo 60 milioni di euro, compreso l'Interstrom, sono stati acquisti, a mio giudizio, che non hanno rinforzato la squadra. Ma quando riguarda Kim, è fuori dubbio che quella caratteristica si confaceva alle caratteristiche del Napoli, perché a Bayern Monaco sta avendo critiche mai viste. Non so se questo studio deve avere dei punti di riferimento. Quindi può darsi che la gioca.
Va bene, direttore, va bene. Allora, 0816363663, Pasquale Tina, andiamo anche dal nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ci siamo collegati in apertura anche con Emanuela Castelli, che ci ha dato la notizia che Osimhen è in volo verso l'Africa, non ha partecipato all'allenamento di questa mattina. C'era invece Kvaratskhelia, che diciamo reduce da uno stato febbricitante, oggi si è allenato regolarmente in gruppo.
Sì, Gianluca, per quanto riguarda Osimhen, adesso immagino ne parlerà Mazzarri
alle 15.
In conferenza stampa, quindi
ti risulta che la società sapesse di questa cosa, ci fosse un accordo precedente?
Certo, Gianluca, ti pare che un giocatore non va in da solo senza,
no, dico ci fosse un accordo precedente, no è chiaro,
ma
non va da solo,
forse, ma credo che se ne avessero parlato, non penso una cosa che è nata ieri, diciamo, no, anche perché credo, insomma, che non so se lo ha vinto, insomma, il pallone d'oro, ma siamo lì, insomma. Per muoversi vuol dire, insomma, che probabilmente deve ritirare il premio nelle prime tre posizioni, poi c'è un'opportunità o meno di farlo su un giorno prima della partita
insomma è come il pallone d'oro in Europa,
però esatto, io penso, cioè, se ha vinto addirittura, come fai a non farlo andare, certo, a ritirare il premio?
Potrebbe giocare qualcun altro dall'inizio e magari lui andare in panchina? Che ne pensi? È chiaro che aspettare Mazzarri è opportuno.
Bene, lo farei giocare, però lo deve dire
pure
morto, Mazzarri.
Pure morto. Io farei giocare. Pure morto.
Pure morto, vabbè. Pasquale, resta lì perché c'è Michele al telefono.
No, io voglio fare una domanda a Pasquale.
Sì, aspetti, direttore, lasciamola fare prima a Michele e poi la fa lei. Se la ricorda.
Scusami, Michele.
Buon pomeriggio.
Salve, buongiorno direttore. Volevo chiedere solo un'informazione, siccome lei è praticamente di calcio, ne sa tantissimo. Cosa ne pensa di Meret e di quelle palle sporche che dà praticamente sia a destra che a sinistra, mettendo in condizione di fare sempre il primo tocco per cercare di aggiustare la palla con il pressing avversario, che comunque, voglio dire, lei pensa che è un difetto del portiere o nessuno si rende conto che queste palle, voglio dire, devono essere date pulite, mettendo in condizione già il difensore di poter avviare l'azione?
Grazie Michele.
Parli di palla giocata. Delle volte la palla giocata si dà quando hai il tempo di poter indirizzare la traiettoria. Fuori dubbio che i piedi non sono stati mai il suo forte, però in questi ultimi tempi è migliorato. Io ho sempre detto, è un portiere che ha una buona, ottima, credo, base tecnica, però è un portiere che è muto praticamente, e pur avendo un'altezza di oltre 1,90 m non è un kamikaze delle uscite, però è un buon portiere.
La sua domanda, Pasquale Tina, direttore, velocemente, brevemente.
Con Zanoli?
Credo di sì.
A sinistra?
Sì. Penso di sì pure io.
Va bene, quindi
volevo una completamente, penso sia la soluzione.
E in mezzo chi gioca?
Io credo che giochino di nuovo Rachmaninov e Juan Jesus.
con Nathan in panchina, quindi, quindi sì. Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Zanoli nei quattro di difesa, poi tutto il resto è praticamente tutto già fatto, cioè miglior centrocampo possibile con Anguissa, Lobotka e Zielinski.
Ma sì, Gianluca, il problema, la domanda del direttore fa capire insomma quanto poi sia necessario poi magari intervenire sul difensore anche a gennaio, perché è evidente insomma che se Nathan esce dalla formazione, ci esce dalla formazione, il problema che avevi in estate te lo sei portato dietro e hai fatto diciamo danni fino ad adesso. Terzino credo insomma che sia andato male nelle due partite, non credo che sia un esperimento che tu possa portare avanti, e almeno per quanto riguarda... Pronto?
No, evidentemente c'è qualche problema, il solito, sul telefonino di Fedele.
E invece per quanto riguarda Zanoli ti può dare un po' di sovrapposizione e anche un po' Quaraschelia, se tu ci hai fatto caso, in pochi minuti che hanno giocato insieme Quaraschelia sembrava insomma un pochino più nella partita, perché ovviamente aveva l'avversario che ti portava insomma di nuovo, quindi non era sempre replicato. Immagino che Mazzarri voglia diciamo adottare questa soluzione. Considera che io non so se Mario Rui verrà convocato con il Braga, ma se non sarà col Braga sarà col Cagliari, quindi metti poi a rodaggio Mario Rui e nel giro di un paio di partite hai anche l'altro terzino sinistro, quindi puoi gestire nel migliore dei modi la situazione. Poi magari Zanoli va bene e non c'è bisogno di mandarlo a giocare perché c'hai già un terzino in casa, quindi secondo me sono anche strategie che possono cambiare in corso d'opera.
Grazie a Pasquale Tina, grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore dal nostro inviato a Castel Volturno. Gino 73 ricorda, dice che il VAR vede il fallo sull'Autaro e non interviene sul contatto Kvara-Cambiasso, netto l'altro giorno in Juventus-Napoli, e Acerbi Osimhen in area di rigore. Poi siamo noi a piangere, polemiche su tutto, Osimhen va a ritirare il pallone d'oro, dov'è il problema? Non c'è un problema. Allora, abbiamo soltanto dato la notizia e vi abbiamo chiesto cosa ne pensate, va bene? Poi io dico che non è normale, però a pensarci bene si tratta di un pallone d'oro, una cosa di grandissimo prestigio. Certo non è il pallone d'oro europeo, insomma quello africano non ha la storia del pallone d'oro europeo, quello che insomma è stato vinto anche da Fabio Cannavaro per intenderci, ma comunque è un premio prestigiosissimo e quindi è giusto evidentemente che Osimhen sia andato a ritirarlo, che probabilmente avrà vinto lui, ecco, questo possiamo immaginare.
Forse, sì.
Direttore, c'è Luigi al telefono, buon pomeriggio Luigi.
Buon pomeriggio a tutti, direttore, buon pomeriggio anche a lei. No, glielo volevo dire, secondo me, se mio, io faccio la tribuna piccola, non sono di scritta che è contento a meno di questo piccolo cambiamento che c'è stato nelle ultime tre partite, non ho stati risultati. E poi in funzione a questo, essendo un grande stimatore di Mazzarri, cioè lei cosa ne pensa? Se lui ritornasse alla sua diciamo al suo modello di gioco,
cioè al 3-5-2 dice lei, va bene, grazie Luigi, sentiamo cosa ne pensa il direttore.
Fuori dubbio che Mazzarri in questo, lui è stato sempre molto attento nella fase difensiva e la deve migliorare, su questo non c'è dubbio, lo farà soprattutto nelle esercitazioni che si fanno per ore, mantenere la linea, guardare un po' la palla, un po' l'avversario, poi più l'avversario, toccarlo, fare il falletto intelligente. Ecco, queste sono quelle cose che sicuramente Walter dirà e che vorrà che facciano. Poi sono state tre partite particolari, ma adesso dobbiamo andare avanti, non è che è successo. Vediamo se ci sono dei progressi per quanto riguarda il testo, se vuoi la mia con tutto l'affetto. Sicuramente qualche cosa succederà anche durante il corso della partita, secondo me, delle prossime partite.
Cioè che cosa?
Cioè un cambiamento potrebbe capitare, come
del sì, in corsa, sì, tra il 4-3 al 3-5-2?
Sì, potrebbe.
Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qua. Via.
Buongiorno Gianluca, sono Ciro di Pomigliano. Me un mese fa te l'ho detto che Napoli quest'anno fa centro classifica.
Mica dice il depositario della verità.
Al momento è sesto, però è a ridosso della quinta e della quarta posizione, quindi siamo lì.
Fra tre domeniche, se il Napoli batte Monza, batte il Cagliari,
sarà quarta in classifica. Sentiamo.
Ciao Gianluca, Salvatore da Napoli.
Salve, ciao
Gianluca,
Salvatore.
Io come tifoso del Napoli, in quanto tifoso, io sono indignato a vedere un portiere fermo sulla propria linea e un difensore come Rachmani che non salta più di 10 centimetri. Cioè, praticamente abbiamo fatto fare a Gatti il Birof dell'Udinese. Cioè, Gianluca, ma dove vogliamo andare?
Il Birof dell'Udinese, adesso lo ricordo.
È vero, l'ha fotografata bene.
Ecco, ma c'è un problema a Meret, direttore. Io lo difendo sempre.
Ma te l'ho detto, non è che uscite sicuramente, ma non ce l'ha nelle corde l'uscita a valanga, l'uscita volante. No, una volta esistevano i portieri, a Napoli ne abbiamo avuto uno che era Castellini, no? Castellini quando uscivo volava. Ai miei tempi, quando tu eri ancora in braccia agli angeli, ai diavoli, non lo so. C'era un portiere che si chiamava Ghezzi, sai come lo chiamavano?
Stava nell'Inter, giocava nell'Inter?
Ghezzi nell'Inter, sì.
Ghezzi,
lo chiamavano Kamikaze o Cudicini, per esempio, che erano portieri altissimi, però avevano una stazza fisica. C'era un altro portiere, per esempio, c'era un portiere del Napoli che non era molto alto, era chiamato l'otto volante, sai chi era? Bugatti.
Quindi
ci sono portieri che hanno delle caratteristiche.
Lei scusi, ritiene che, perché mi diceva in privato che secondo lei c'è una catena che tiene in porta.
Sì. Secondo me c'è una catena invisibile che sta sulla linea della porta, e che lui quando esce lo dice: vai, tu non sei abituato, e quindi ha paura di non
e lo spinge di nuovo verso la linea.
Ma ricordati che il portiere, quando non esce piglia gol, al 50% la gente dice: che deve fare? In realtà deve fare, nell'area piccola la palla è del portiere, soprattutto quando è una palla laterale che non è molto tesa, che viene quasi spaventata.
Allora, Gianluchissimo, buongiorno. Bisogna cambiare modulo per non dare prevedibilità. 4-3-1-2, doppio centravanti con Quara, trequartista. Salvatore, il professore, lo scrive. Sentiamo questo messaggio, eccolo qua, via.
Con due voli verso l'Africa.
Carissimo Gifuni, io credo che sia assolutamente inaccettabile. Che io voglio bene a Osimhen, ma non si fa una cosa del genere. O prima doveva ritirare un'altra volta. Rimane una partita importantissima, tutta una vai. Ma stiamo scherzando, vediamo dove stiamo arrivando. È inaccettabile. Mi dispiace, ma il Napoli in questo pecca moltissimo. Sono Gianni Zazzero. Saluti.
Come vedete, c'è qualcuno che è d'accordo, no, qualcuno che non è d'accordo.
Vabbè, ma questa è l'esasperazione in un momento, perché quando si vince un pallone d'oro, stai là per vincerlo e lo sai.
Ma secondo lei è contento De Laurentiis questa cosa? Sì.
Ma come non è contento?
Va bene, hai ragione tu Gianluca, Napoli è una società che non si fa rispettare, Michele da Secondigliano. Allora Gianluca, certo che Osimhen non è che si stia impegnando più di tanto con i comportamenti per trovare un punto di incontro per il rinnovo del contratto.
Ma allora amici miei, volete capire o non lo volete capire? Il rinnovo non significa che non se ne va, il rinnovo significa che lui, siccome è un rinnovo del retroattivo, i 10 milioni di euro li vuole da luglio scorso, da questo luglio, per tutto l'anno, tanto l'anno prossimo se ne va, perché deve rinunciare a 5-6 milioni di euro? Ecco qual è il nodo, lui i soldi li piglierà e l'anno prossimo se ne andrà.
Grazie direttore per essere stato con noi anche questo lunedì. Grazie ad Enrico Fedele. Noi vogliamo in pubblicità, tra poco vi faremo sapere quanto entrerà come somma nelle casse del club con gli ottavi di finale di Champions League, che il Napoli praticamente ha quasi in tasca e manca pochissimo, e domani si gioca con il Braga le possibilità di accedervi ufficialmente in Champions League domani sera al Maradona. Tra poco.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre. Adesso c'è Gigi Soriani in regia, un messaggio vocale, eccolo qui, eh.
Buongiorno Gianluca, io la penso esattamente come te.
Buongiorno.
È veramente assurdo che a un giorno da una partita che per ora è quella più importante della stagione, un giocatore come Osimhen, che è appena rientrato, piglia e se ne va per una premiazione, che già questa federazione africana fa tutto proprio come gli pare.
E va bene, insomma, abbiamo lanciato la notizia e abbiamo creato un dibattito. C'è chi è d'accordo e chi invece dice non è nulla di grave che sia andato in Africa il giorno prima di Napoli-Braga. Del resto è un premio importante, il pallone d'oro africano, è giusto che lo sia andato a prendere. Tornerà domani Osimhen, si accomoderà in panchina o giocherà dal primo minuto, vedremo cosa deciderà Mazzarri e come starà il giocatore. Sentiamo un
buongiorno qui. Gianluca, sono Luigi Lau. No, ma poi in un momento in cui una squadra che sta al sesto posto in classifica a 14 punti dalla prima, un campionato fallimentare per colpa del presidente in primis, che si consente prima di una partita di Coppa dei Campioni di mandare il suo miglior calciatore in Nigeria a ritirare un premio.
No, no, a Marrakesh.
Va bene, quando ci sarebbe bisogno di tenerlo a disposizione di Mazzarri, visto e considerato che Osimhen si è detto tutti che non ha ancora le gambe, che non si è ancora ripreso dall'infortunio, e lo mandate in Nigeria a prendere un premio a 24 ore prima della partita. Allora questa anche, ecco perché il Napoli ci ha messo 10 giornate per scucirci lo scudetto da dosso con l'Aurelio De Laurentiis, e 23 anni può vincere.
33. 23 con De Laurentiis, sono 20 anni con De Laurentiis, 33 da quando non lo vinceva, dal secondo. Fabrizio Vettosi, economista, grande esperto di finanza, consulente finanziario di tante club di Serie A, tra cui anche il Napoli in passato. Fabrizio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Beh, c'è chi è d'accordo col pallone d'oro in Africa di Osimhen il giorno prima di Napoli-Braga e chi non è d'accordo. Ci può stare un dibattito in questo senso, no? Insomma.
Sicuro che questo dibattito fa rimanere le proprie opinioni, ovviamente molti giudicano dall'esterno senza comprendere le complessità contrattuali, gestionali, in azienda di calcio. Ne parlavo stamattina con il comune amico Eugenio Barella, dove è sempre più complesso il condizionamento atletico delle squadre di calcio, proprio perché c'è un effetto economico, mediatico diverso, per cui ritirare un pallone d'oro, premesso non viene ritirato in Nigeria, mi viene ritirato a poche migliaia
a Marrakesh,
praticamente qua, più o meno fai lo stesso percorso per arrivare a me, che sono in aeroporto a Milano, poco più, quindi mi sembra che sia qualcosa che possa compromettere il condizionamento atletico di Osimhen prima della gara con il Braga.
Quindi potrebbe giocare anche regolarmente, tranquillamente, ma dall'inizio.
Le prestazioni atletiche che hanno i calciatori oggi, che fanno, per dire, no? Faccio un esempio, ieri vedevo le velocità di punta che oggi fanno i calciatori e anche i centrocampisti arrivano oltre 30-31 km orari, voglio dire, penso che abbiamo un'ora di aereo e un paio d'ore di presenza e tornare per condizionare la prestazione contro il Braga, francamente.
Allora, in caso di ottavi di finale, oltre all'obiettivo tecnico che è importante e prestigioso, perché dagli ottavi poi si può arrivare ai quarti e chissà, anche più avanti, non si possono mettere freni a questo Napoli che magari avrà più risorse da destinare alla Champions che a tutto il resto quest'anno. Però, insomma, 80 milioni questi ottavi di finale già valgono per le casse del club.
Forse un po' di meno, forse quest'anno, visto che abbiamo purtroppo conseguito meno vittorie, speriamo che domani inanelliamo la testa e poi col pareggio abbiamo un po' di impatto negativo, riusciremo probabilmente a 73-74 milioni di euro.
73-74, ripeto, tra la quota di ammissione 15 milioni e 6 a ciascuna delle 32 partecipanti, 2 milioni e 8 a vittoria, 930 mila euro per il pareggio, oltre a due extra la quota di coefficiente e il market pool che ci hai spiegato molto bene, oltre agli incassi, insomma si arriva a 73-74
milioni. 74 milioni di euro.
Ecco. Poi superando gli ottavi ovviamente la quota cresce.
Allora questi sono ovviamente sì, inclusivi del passaggio agli ottavi, se poi superiamo gli ottavi prendiamo altri 10 milioni e 6 per il passaggio e successivamente ancora 12 milioni e mezzo per la finale, 15 milioni e mezzo per la finale. E la vittoria vale 4 milioni e mezzo.
E invece la Supercoppa e la Coppa Italia, anche loro hanno un valore economico ragguardevole, significativo?
No, è abbastanza esiziale, cioè parliamo dell'ordine complessivamente tra i 15 e i 20 milioni di euro. 15 milioni di euro.
Cioè vincere la Supercoppa italiana vale poco più di 10-12 milioni di euro.
No, anche inclusiva della Coppa Italia, perché la Supercoppa varrà tra i 5-7 milioni di euro.
E vince la Coppa Italia più o meno lo stesso.
E la vera spaziacque economico-finanziario è l'accesso alla Champions League.
dove il Napoli quest'anno è fuori al sesto posto, ma è a un punto dal quarto, fondamentalmente.
Diciamo che i problemi diciamo di parte economico, sempre i problemi si possono definire che per il Napoli non sono tali, perché in conto che il Napoli al 30 giugno scorso aveva una posizione finanziaria netta attiva di 130 milioni di euro. Quest'anno dovrebbe fare un bilancio abbastanza simile a quello dello scorso anno, perché quest'anno abbiamo passaggio al dettaglio, spero, applicato in mezzo. In Champions League ci portiamo a casa i nostri 75 milioni di euro senza considerare gli incassi, e potremmo anche andare avanti, come tu hai sottolineato, che poi quest'anno noi avremo un bilancio abbastanza simile, anche perché i ricavi da sponsor sono abbastanza in linea, potrebbero calare un pochino i ricavi da merchandising, perché un minore entusiasmo che ovviamente caratterizza l'ambiente potrebbe far flettere un po' le vendite durante l'anno, però lo stadio lo stiamo riempendo, quindi l'anno scorso abbiamo fatto il record di circa 38 milioni di euro di ricavi da stadio, poi lo stiamo riempendo, i ricavi commerciali da sponsor sono gli stessi, anzi forse qualcuno anche maggiore rispetto all'altro anno, perché conta ovviamente il conseguimento dei premi relativi alle vittorie sportive, lo scudetto. Quindi diciamo che il bilancio di quest'anno sarà ancora molto buono del Napoli, secondo me nell'ordine di 80 milioni di euro di margine. L'anno prossimo, se noi dovessimo ovviamente classificarci alla prima e quarta, potrebbe esserci un fatto significativo, però tieni conto sempre che il Napoli, questo ragiona in maniera molto calda e prudente, 130 milioni di euro in cassa quest'anno, più quelli che si aggiungeranno nell'esercizio in corso, arriviamo già così, occe ferme, al netto degli investimenti fatti. Sì, Napoli ha investito l'anno scorso, ha investito bene, ha investito male, questo fa parte di tutte le aziende, che hanno il diritto e il dovere di sbagliare, anche perché non possono essere in fallimento.
Certo, qualunque il diritto più che il dovere. Sì, il diritto.
Ma io non conosco aziende che fanno mai sbagliare.
No, ma il diritto di sbagliare, no, il dovere no, proprio no, ecco, insomma, il dovere no, il diritto,
Il dovere, nel senso, nel dovere di decidere, scusami, è ovvio, hanno il dovere di decidere, mi correggo, hanno il dovere di decidere, e nella decisione si può essere anche statisticamente l'errore. Ora, certo, io penso che in 20 anni circa di strategie di gestione gli errori siano di
gravità. No, De Laurentiis ha sbagliato molto poco, però quest'anno ha sbagliato e bisogna che tutti, compreso lui, lo riconosca, ma mi sembra che lo stia facendo. No, Fabrizio, però dobbiamo salutarci, 10 secondi ti posso dare, vai.
Sì, no, guarda, che 10 secondi sai, che questa litania io non ce la faccio più a sentirla, anche con me stesso, l'ho subita anche sull'aereo tornando da Madrid, questa litania continua che si aspetta sempre la performance negativa del Napoli per poter criticare poi il suo proprietario, mi sembra una cosa.
Il presidente. Ma questi sono dati oggettivi, però noi andiamo su dati oggettivi, insomma oggi sono dati oggettivi il fatto che quest'anno diciamo ci sia stato un errore, ma però, può capitare, poi l'hai però, detto tu, è nel diritto della società poter sbagliare ogni tanto, e ogni tanto si può sbagliare, tutto qui.
Tutto 5 secondi, allora tutte le aziende sono gestite in maniera patriarcale in Italia, tutte quante, tutte aziende familiari.
Proviamo a sentirci domani, dopodomani, dopo la partita, va bene, così riparliamo di questi aspetti. Se è il caso, grazie a Fabrizio Vettosi. Messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno, signor Fedele. Cosa ne pensate delle dichiarazioni di Marocchi sul fatto che neanche Maradona potesse superare la difesa della Juve? Ciao, forza Napoli.
Ah, di questo parlerà Dario Sarnataro, che tra poco arriverà con Marte Sport Live. Capito, Sarnataro? Marocchi ha detto che neanche Maradona avrebbe superato questa difesa della Juventus. Grazie a Gigi Soriano e Tony Mola in regia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.